Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.
Meschi un match più di una semplice partita, Juventus-Barcellona, dalle parole, quelle di Pirlo ai fatti, quelli che andranno in scena domani sera all'Allianz Stadium. Un saluto a tutti, in particolar modo a Luigi Schiffo.
Ciao Marco, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.
Ci sentiamo
a tutti.
Forte,
eccoci,
e chiaro,
pronti.
Grazie,
ciao Marco.
Puntualissimo di Davide Ercolin. I vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Avremo modo di riascoltare i passaggi più importanti della conferenza stampa di Andrea Pirlo, che ha parlato insieme a Danilo, tra l'altro, insomma, un ottimo italiano per il brasiliano, e anche delle parole importanti spese da molti tifosi nel corso della giornata nei confronti del centrale aggiunto di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda questa partita, e l'emergenza è più che mai viva in quel reparto in difesa, ne parleremo abbondantemente nel corso della puntata. Un enorme punto di domanda sulla presenza di Leonardo Bonucci in mezzo al campo in virtù di un affaticamento muscolare che fortunatamente non ha portato nessuna lesione, quello maturato ovviamente considerando l'ultima sfida di campionato dal Viterbese, però ovviamente ci sono dubbi importanti per quanto riguarda la retroguardia, che Pirlo ha definito senza grossi indugi una difesa 4 da sempre.
Ha detto non ve ne siete accorti, ma abbiamo sempre giocato a 4.
Ho sempre giocato a 4. Ascolteremo le parole del maestro in conferenza stampa, anche se insomma a geometria variabile, lo sappiamo bene, la retroguardia. Poi un altro dubbio potrebbe riguardare la presenza di Ramsey o quella di Chiesa, con anche lì geometrie mobili per quanto attiene. Possiamo andare a ascoltare Sky Sport? Ce l'abbiamo, perché
c'è,
sta
Miralem
parlando
Pjanic.
Per quanto riguarda il Barcellona, sentiamo l'ex bianconero. Tra pochissimo il bosniaco, che non sta vivendo un periodo così particolarmente felice.
In generale il Barcellona non sta vivendo un momento felice, quindi uno appena arrivato naturalmente
fase di adattamento
soffre un po' di più,
non
ovviamente.
Facilissima da vivere per il bosniaco, sorridente ai microfoni di Sky Sport. Prendo tempo.
In conferenza ha già detto delle cose importanti, insomma, sul suo passato a Torino, e ovviamente non poteva essere diversamente.
Sentiamolo, Pjanic.
Questo non mi leverà sicuramente, che qua tutti loro, i tifosi, i ragazzi, voglio tanto bene.
Può esserci spazio per le emozioni, però considerando la situazione del Barcellona, insomma, in Liga le cose non vanno.
L'assenza di pubblico aiuta.
Tra l'altro c'è una situazione assolutamente fluida, ma non positiva, per quanto riguarda i vertici della società blaugrana, con parole importanti di Bartomeu. Sentiamo Pjanic.
Su quello che riguarda noi, il campo, sicuramente in Liga non è stato l'inizio che volevamo, dobbiamo sicuramente iniziare a prendere punti. Si sa che la stagione comunque è molto lunga, e nuovo allenatore, nuova squadra, nuovo inizio, quindi tutto da sistemare ancora come si deve, ma non dobbiamo troppo perdere punti per strada. Quello che succede intorno a noi non ci riguarda, dobbiamo essere concentrati su noi e si vedrà poi quello che accadrà.
In campo
parole molto di circostanza, ovviamente non si sbilancia, lui l'ultimo arrivato e fa bene probabilmente a farlo. Manca Pjanic a questa Juventus, te lo chiedo. Poi magari se vuoi argomentiamo, anzi ce lo dici dopo.
Ascoltiamo lui perché è meglio.
Ho parlato un po' della società e ovviamente in bene e nulla altro. Con Leo abbiamo parlato anche di altre cose e niente, si prepara la partita di domani e speriamo di fare una bella partita contro un avversario sicuramente tosto, forte e molto complicato da giocare.
Mi ha incuriosito, cosa gli hai detto della società?
No, tutto il bene possibile, no? Ho detto quanto si sta veramente bene, quanto è una grandissima società. Ho parlato un po' anche della situazione generale, che hanno fatto anche il centro sportivo nuovo, ma anche in generale di calcio, quindi niente di
a Messi, cioè Messi chiede informazioni sulla continassa?
Attenzione,
interessante.
Questa è una notizia, senza dubbio. Abbiamo ancora Pjanic da ascoltare.
La differenza che hai notato tu, ovviamente da compagno di squadra, perché insomma da fuori magari uno può farsi un'idea, vedendoli da vicino tutti e due, giocandoci
Messi
insieme.
Messi e Ronaldo.
Sono giocatori fenomenali, no? Leo l'ho appena conosciuto, ma da fuori sembrava un extraterrestre, lo è veramente. È uno che quando ha palla tra i piedi succede sempre qualcosa di straordinario. Un giocatore pazzesco. Di Cristiano posso parlare in bene, stra bene, perché sono due giocatori fenomenali che sicuramente si ricorderanno tra i più forti di tutti i tempi. Per me è un grandissimo piacere aver potuto giocare con tutti e due.
quanto perde questa partita senza Cristiano Ronaldo, o quanto perderebbe, usiamo ancora il condizionale?
Oh, vedremo se ci sarà o no. Cristiano, sì, l'ho sentito negli scorsi giorni per sapere un po' come va. Si sentiva bene, poi vedremo se lui sarà in campo o no. Speriamo per lui che tornerà semplicemente a essere negativo per la sua salute prima di tutto, e poi sarà ritrovare in campo, sarà con piacere, e ovviamente meglio per noi che non c'è.
Grazie o gracias, decidi tu.
Gracias.
E queste le parole di Milan Pjanic nel post della conferenza stampa per l'ex giocatore della Juventus. Hai pensato alla risposta a questa domanda complicatissima che ti ho fatto?
Sì, credo che con questo modo di giocare Pjanic non sarebbe stato particolarmente adatto.
Ma avrebbe giocato in questo modo Pirlo.
Esatto, ecco. Se Pirlo con Pjanic l'avrebbe considerato il suo erede, diciamo, in linea di massima, questo poteva anche essere. Sicuramente, diciamo che il Pjanic visto nell'ultima stagione era un Pjanic un po' a ritmo ridotto, quindi con una squadra così di corsa, in effetti, diciamo, i due mediani più atletici sono più congeniali forse all'idea di calcio che a Pirlo. Però ciò non toglie che Pjanic è comunque un giocatore di grandi qualità, che tecnicamente, insomma, con un passaggio ti può cambiare la partita con un calcio piazzato, quindi è sempre un bel giocatore, insomma, di grande livello. E a Barcellona sicuramente adesso è un momento un po' complicato, perché leggevo adesso la classifica che è passata mentre parlava Pjanic, 7 punti in 5 partite per il Barcellona. Evidentemente non è ancora Barcellona neanche, anche Koeman sta ricostruendo.
Ma non è ancora
squadra.
Barcellona o è crisi Barcellona?
Beh, tutte e due, perché tutte ho letto due. Anche delle vicende, insomma, che riguardano il presidente, magari su questo poi ci faremo aiutare da qualcuno nel corso della puntata, e quindi evidentemente c'è un po' di caos anche a livello societario. La vicenda Messi di quest'estate sicuramente non ha aiutato l'ambiente a restare sereno, e quindi adesso hanno perso anche la partita con il Real Madrid, che è un po' la partita del momento, e un Barcellona che in questa partita si gioca molto anche lui come faccia davanti ai suoi tifosi, e anche il progetto di Koeman è in discussione, tanto forse anche più di quello di Pirlo in questo momento.
Effettivamente è così, ci sono tanti punti di contatto tra l'attualità della Juventus e quella del Barcellona, non ovviamente per quanto riguarda i vertici societari bianconeri, che sono, insomma, gli stessi, rimarranno quelli e sono saldamente al comando della società, mentre c'è una sorta di rivoluzione per quanto riguarda appunto la parte alta della dirigenza blaugrana. Allora, fondamentalmente questa sarà una puntata molto interlocutoria, ovviamente, perché andiamo verso il fischio d'inizio, quindi tanto approfondimento, ma è chiaro che tutto quello che diciamo è aleatorio. Non sappiamo se ci sarà Ronaldo o no in mezzo al campo, in virtù di una negatività che potrebbe arrivare, ma anche no. Non sappiamo se ci sarà Leonardo Bonucci, più no che sì al momento, anche se i colleghi di Sky Sport lo danno dal primo minuto nella probabile formazione. Noi teniamo un grande punto di domanda per quanto riguarda la difesa, e quindi la presenza del Viterbese, e quindi le alternative, che non sono moltissime considerando la retroguardia 4. Per quanto attiene anche alla linea mediana, qualche dubbio c'è, considerando, come detto, la presenza del Gallese o quella del figlio d'arte Federico Chiesa, con Kulusevski in mezzo al campo con geometrie differenti in virtù della presenza di uno o dell'altro, ovviamente Ramsey e Chiesa, e considerando, insomma, tutto quello che ci porterà al fischio d'inizio di questo match. E noi vi chiediamo e ci chiediamo come ve la giochereste. Ecco, quali saranno le scelte in mezzo al campo, cosa vi aspettate, e quindi scatenatevi come sempre con le formazioni. Noi ci divertiamo, poi le commenteremo insieme, e nel frattempo ascolteremo le parole dei protagonisti, in particolar modo Andrea Pirlo. Danilo ha detto qualcosa, ma insomma molto più significative le parole del maestro in conferenza stampa, pronti via, parlando dell'emergenza in difesa. Ascolteremo poi quella su Ronaldo e sul tampone, però in primis il dubbio che riguarda ovviamente la presenza di Bonucci. Si è parlato anche di Giorgio Chiellini, che è certamente fuori da questo,
anche De Ligt è fuori
da questo match. Sentiamo Pirlo in conferenza stampa.
Ma Chiellini no, sicuramente. Bonucci valuteremo domani mattina, anche se non è al meglio, e invece non c'è stato dato ancora l'ok per poter portare a disposizione De Ligt.
E quindi c'è un grande dubbio, come detto. Attraverso queste parole, quali sono le tue sensazioni, Gigi?
Le mie sensazioni sono Cuadrado, Demiral, Danilo e Frabotta. Questi credo. Cioè,
la tua sensazione è una difesa, praticamente.
Sì, nel senso che lui a un certo punto lo dice dopo.
Le idee sempre molto chiare, Luigi Schifo. È bello lavorare con queste certezze.
Oddio, sono certezze per modo di Dio, che poi domani mattina
poi vedremo
Bonucci
sta bene. Confermate.
Diciamo l'alternativa è Bonucci-Frabotta, il ballottaggio, certo. Che è un po' anomalo, però è così.
Bonucci-Frabotta è un bel ballottaggio.
È perché poi eventualmente si sposta Danilo a fare il terzino sinistro e quindi credo che possa essere quello il ballottaggio. Però quando lui dice abbiamo sempre giocato con la difesa a 4 e soprattutto ho 4 difensori e quindi metto quei 4, mi sembra abbastanza indicativo che anche nella testa di Pirlo ad oggi Bonucci non sia disponibile per la partita. Se poi domattina magari anche con qualche antidolorifico o in qualche modo qualche precauzione in più Bonucci riesce a essere disponibile, ben venga, però io credo anche che non essendo una partita decisiva per il girone in questo momento sia più importante preservare i giocatori, perché già in difesa Chiellini non si sa quanti ne giocherà quest'anno, De Ligt ancora deve avere l'ok da parte dell'ortopedico per il discorso della spalla, Alessandro ancora non l'abbiamo visto, quindi in pratica la difesa titolare manca tutta in questa partita ed è un po' un peccato perché contro Messi, Dembélé, Griezmann e Ansu Fati, che non sono proprio i primi capitati, sicuramente questo è un tema forte della partita. Io devo essere molto brava a tenere tanto la palla, perché sennò evidentemente con una difesa che per forza sarà non al 100% delle sue potenzialità, almeno come interpreti, rischia di soffrire tanto con questi giocatori che tra l'altro non danno neanche punti di riferimento nessuno, e quindi diventa complicata.
E ha parlato del giovanissimo Blaugrana Andrea Pirlo in conferenza stampa, paragonandolo anche a Kulusevski, lo ascolteremo nel corso della puntata di Terzo Tempo. Ora sulla difesa a 4, Davide, la pillola brevissima ma significativa per quanto riguarda il lavoro di Andrea Pirlo, sentiamo.
Ma se non vi siete mai accorti, ho sempre giocato con la difesa a 4, quindi andrò avanti con la difesa a 4 perché ho solo 4 difensori e quindi è l'unica soluzione che posso avere in questo momento.
L'unica soluzione che la dice anche la dice lunga, no? Sulla lettura dal punto di vista tattico della sua Juventus.
Ho solo 4 difensori, vuol dire che Bonucci lo tiri fuori, se no sarebbero 5. Oppure non conti Frabotta, ma mi sembra più difficile e poco significativo, insomma, questo discorso. Quindi evidentemente ad oggi Bonucci lo dobbiamo dare fuori, anche perché anche oggi ha fatto allenamento differenziato. Quindi è vero che nella rifinitura può dimostrare di aver assorbito il problema muscolare, però è anche vero, ripeto, che forzare in questo momento, fosse la finale va bene, lo butti dentro come va, ma invece in una partita di girone dove comunque avere al 100% la coppia centrale Danilo Demiral forse è addirittura preferibile che un Bonucci al 70%, ecco.
Naturalmente gioco forza, insomma, di necessità e virtù, si andrà verso questo tipo di scelta verosimilmente con Cuadrado, Danilo Demiral e Frabotta. Ci sbilanciamo?
Ma dalle parole di Pirlo, sì, ha detto 4 neo e 4 giocano, direi.
Vediamo
che
molti colleghi, sì, insomma, anche molto ben informati, danno Bonucci in mezzo al campo dal primo minuto.
Può darsi anche che faccia pretattica, perché anche Pirlo non è nato ieri, di partite ne ha giocate tante, sa che a volte anche solo dare un'idea all'avversario può essere un piccolo vantaggio. Questo la possiamo mettere come ipotesi, però se stiamo alle sue parole, se dice ho 4 difensori, sono questi 4, cioè a quel punto Bonucci lo dobbiamo tenere al massimo per la panchina.
Eh sì, allora qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Davide Ercolin in regia, sentiamo.
Good morning Radio Bianconera, good morning professore, good morning Marco, Matta da Los Angeles.
Oltre
a ricordarvi di ascoltare Stripes più tardi, un abbraccio a entrambi, forza Juve, un piacere vedere Pjanic, anche se sinceramente meglio d'avversario che con noi in questo momento.
Addirittura.
Sono positivo per quanto riguarda Bonucci e niente. Forza Juve sempre, comunque sempre, e domani sarà una gran partita in ogni caso.
Matteo from Los Angeles, California, con il suo Stripes, mi raccomando, tutti collegati dopo le 22 per ascoltare la trasmissione in lingua inglese dedicata ai tifosi della Juventus in tutto il mondo, qui su Radio Bianconera. Qualcos'altro da ascoltare, sentiamo.
Ragazzi, buonasera, una doppia domanda.
Vai.
La prima è sullo staff di Pirlo.
Sì.
Ma Bertelli, il mago dei muscoli, 5-6 infortuni muscolari ha avuto la Juve in questo periodo, primo periodo. Abbiamo preso il migliore match analyst che c'era in circolazione, mi sembra che di Crotone e Verona ci abbiamo capito poco, quindi non lo so, non mi sembrano grandissimi professionisti.
Chiarissimo il tuo messaggio, sentiamo ancora qualcosa.
Questo impatto per ora incredibile. L'altra è su Danilo.
Danilo
mi sembra veramente sottovalutato. perché ha carisma, personalità e... Ma lì con lo scambio con Cancelo forse ci abbiamo
allora,
guadagnato.
Io dissi all'epoca, a onor del vero, ci sono anche le i podcast, diciamo, diciamo in maniera più moderna. La Juve secondo me ci guadagna con Danilo e con Cancelo, non solo dal punto di vista economico.
Sì, l'importante è che a Danilo venga chiesto di fare Danilo e non Cancelo, perché se gli fai fare il terzino destro a fare 200 cross a partita non ce la fa. Se fa questo ruolo un po' ibrido, più centrale che non difensore di fascia, sicuramente ci guadagna a piede, perché leggevamo ieri con il direttore Antonio Paolino le statistiche della partita insieme a Artur e a Cuadrado, è il giocatore che ha toccato più palloni della Juventus, quindi l'azione con il Verona almeno è andata così, partiva da Danilo, proseguiva con Artur che smistava su Cuadrado, manca un po' come sempre la fascia sinistra, ma questo è un problema.
Su Bertelli e sul lavoro dal punto di vista tattico.
Su Bertelli, guarda, gli infortuni muscolari onestamente, vabbè, Chiellini io lo tirerei fuori dal mazzo, nel senso che a prescindere dal preparatore credo che siamo in una fase della carriera un po' come l'ultima parte di Barzagli,
diciamo un po' i muscoli di cristallo quando c'è la parte della sua avventura
e quando non c'è. Poi gli altri onestamente, adesso Bonucci ma non ha avuto lesioni. Poi De Ligt non è un problema, Alessandro un problema muscolare, ma anche lì inizio stagione proprio, noi non abbiamo praticamente visto Alessandro, quindi su Bertelli andrei piano e lo valuterei poi più avanti.
Io lo valuterei in primavera, esatto. Dove la lingua della Juventus spesso si ritrova per terra,
quando è il momento decisivo, più che in campionato, in Champions League la Juve di solito arriva con la lingua per terra, gli uomini contati, vediamo a quel momento come sarà messa la Juve. Sempre che sia una stagione che va avanti regolarmente e che quindi si possano fare discorsi un po' complessivi, perché anche questo fatto di gestire i giocatori, e questo secondo me spiega anche un pochino i problemi muscolari, che oggi si allenano, domani no, oggi faccio un lavoro, l'ho imposto, poi lo devo interrompere perché mi manca mezza squadra e devo fare l'isolamento.
Sono mille attenuanti.
Tutte queste cose non aiutano la regolarità del lavoro, che vale per tutti, ma infatti mi pare che un po' in generale tutte le squadre manchino di tanti titolari, non solo la Juventus, ecco.
Dal punto di vista tattico invece c'è stato oggi tra l'altro un interessantissimo approfondimento a cura di GB Olivero su Gazzetta dello Sport, magari lo recuperiamo, ne leggiamo un passaggio, questa evoluzione che ovviamente ha dei tempi e dei modi, insomma tutte le grandi rivoluzioni o evoluzioni che dir si voglia comunque necessitano di un tempo di adattamento, di metabolizzazione da parte della squadra, e credo che questa Juventus stia ancora calibrandosi sulla base sia delle scelte dal punto di vista tecnico, cioè gli uomini, e visto anche il lavoro richiesto dal punto di vista tattico da Andrea Pirlo nei confronti dei suoi dettami. Sei d'accordo? Nel senso ci va tempo ancora per metabolizzare comunque dei cambiamenti radicali sotto molti punti di vista, il passaggio dalla difesa a zona pura a una difesa invece che vorrebbe l'uno contro uno, vorrebbe un'occupazione degli spazi più robusta rispetto al passato, verticalizzazioni spesso assenti lo scorso anno che invece diventano un po' il copione principale sotto il profilo tattico di questa Juve.
Sì, sicuramente. Allora, facciamo un paragone, secondo me questo è abbastanza simile al primo anno di Conte dal punto di vista della costruzione della squadra, con interpreti diversi, situazione diversa perché arrivi da 9 scudetti, hai Cristiano Ronaldo e Dybala in attacco che non sono esattamente Matri, Quagliarella e Vucinic, quindi sicuramente è un'altra situazione, per quanto Quagliarella continua a segnare tuttora, quindi voglio dire, non è che è proprio l'ultimo arrivato neanche lui, però in effetti... Per costruire una squadra cosa aveva fatto? Intanto aveva avuto tutta l'estate per lavorarci Conte, aveva scelto gli 11,
c'erano ancora i ritiri,
11, 12, 13 giocatori su cui puntare, e poi dopodiché faceva giocare sempre quelli finché la squadra non si è consolidata, poi qualche cambio in più se l'è permesso nei limiti del possibile di una rosa più ristretta rispetto a questo. Pirlo tutto questo non l'ha potuto fare, lo ha detto anche oggi in conferenza stampa. Il mio lavoro inizierà quando avrò tutti a disposizione, quindi ancora non ha iniziato, cioè sta vivendo un po' alla giornata con quelli che ha a disposizione in quella partita, cerca di mettere in campo la squadra più adatta per realizzare la sua idea di calcio. Però una volta la squadra più adatta deve giocare con i 4 centrocampisti in linea, una volta gioca con il rifinitore dietro le punte, una volta gioca col tridente, insomma in base a chi ha deve un po' adattarsi, e lo stesso vale per la difesa in questo momento, perché ribadiamo che la Juventus si approccia alla partita col Barcellona senza la difesa titolare, perché Bonucci vediamo, ma probabilmente fuori, Chiellini è sicuramente fuori, De Ligt è sicuramente fuori, Alessandro è sicuramente fuori. Nonostante questo giocano dei giocatori importanti per il quadrare nazionale colombiano, Danilo nazionale brasiliano, Demiral nazionale turco e Frabotta comunque un nazionale italiano giovanile ma pur sempre nazionale. Quindi evidentemente le alternative ne ha tante, però non poter lavorare sull'ossatura della squadra è sicuramente il problema maggiore in questo momento di uno che sta costruendo la squadra, bisogna riconoscerlo. Dopodiché le partite come quelle con il Crotone, con il Verona, toglierei la Roma che è stato diciamo l'episodio fortunato pareggiarla quella partita lì, le altre due pareggi direi molto dipende più che non dal match analyst, come diceva il nostro ascoltatore prima, dalla cattiveria che è un po' mancata in alcuni giocatori, in alcune fasi del gioco e soprattutto zone del campo in cui si lascia un po' troppo spazio agli avversari e giustamente ne approfittano, ecco.
Allora, qualcosa da ascoltare ce l'abbiamo, grazie al lavoro di Davide in regia. Ovviamente ci stiamo divertendo anche insieme a voi a ipotizzare la formazione, divertendo più o meno, insomma ci sono anche tante emergenze da tenere in considerazione. Vuoi che te lo legga questo approfondimento brevemente?
Leggi veloce, vai.
Gibel Olivero. Sarri aveva a disposizione più o meno la stessa rosa di Allegri e decise di provare a incidere con due o tre accorgimenti: difesa alta, pressione costante, palleggio veloce, insomma una rivoluzione dolce che fu comunque rigettata dal gruppo. E su questo, insomma, ci piove poco, no? Pirlo, in silenzio, sta andando ben oltre il suo predecessore. Il maestro sta destrutturando la Juventus e togliendo molti giocatori dalla comfort zone, costringendoli a fare uno sforzo mentale prima che fisico per adeguarsi alle sue idee. Sei d'accordo?
Sì, diciamo che, ripeto, Sarri ha ancora in un certo senso gestito il lavoro dei predecessori inserendo qualche novità. Qui quest'anno è l'anno zero, cioè la Juventus va considerata come diciamo la squadra nuova di vertice del calcio italiano, anche se è la stessa Juventus che ha vinto 9 scudetti consecutivi. Però se vai a vedere l'organico e la formazione tipo è molto diversa, molto più di quanto non sia il Milan, l'Inter, il Napoli, la stessa Atalanta. C'è più continuità in questi altri progetti tecnici. Nella Juve è un anno zero e come tutti gli anni zero richiederebbe tempo, lavoro che Pirlo non sta facendo, non perché non sia capace ma perché non ha gli uomini o non ha il tempo, certo, per farlo. È una partita ogni tre giorni e quando non ha le partite ogni tre giorni gli vanno via i nazionali, poi chissà se tornano e come tornano, e quindi è una situazione complicata obiettivamente. Dopodiché, ripeto, e la Juve è ancora imbattuta, ha dimostrato carattere, ha messo in luce dei giocatori nuovi molto importanti a partire da Kulusevski e Chiesa, quindi ci sono tanti spunti interessanti su cui lavorare. Certo è che ci vorrebbe un po' più di possibilità di farlo, ecco.
Leggo ancora perché è davvero interessante. Allora, per certi versi sembra che stia proponendo, dice GB Olivero, una versione estrema di gioco posizionale Pirlo, come dimostrano soprattutto i movimenti di Danilo, degli esterni e del trequartista. Perfino Bonucci contro il Verona si è trovato a giocare a centrocampo, ma quella era soprattutto conseguenza della tattica uomo contro uomo del Verona. Poi invece, andando avanti, saltando qualche passaggio, di sicuro Sarri aveva un'idea di gioco precisa che però non poteva applicare a quella Juventus, mentre Pirlo sta ancora sperimentando un calcio non semplice e che offre ai calciatori meno certezze. Sarri giocava sempre con la difesa a 4, le posizioni non cambiavano, muoveva la palla senza muovere troppo i giocatori. Pirlo pretende che la palla si sposti insieme ai calciatori ed è sicuramente una interpretazione molto moderna e rivoluzionaria appunto per la sua Juve. Se sarà redditizia lo vedremo, scrive il collega di Gazzetta dello Sport, e siamo pronti ad andare verso il notiziario sportivo e poi torniamo con le parole di Pirlo, ma soprattutto le vostre. Rimanete con noi.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:35 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Davide Ercolini in regia. I vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Ascoltiamo le parole di Andrea Pirlo che parla anche della difesa, l'abbiamo detto questo, di Dybala, di Morata, questa compatibilità tra i due giocatori anche in virtù ovviamente delle sfide, insomma, che dell'ultima sfida in particolar modo contro il Verona, no? Che li ha visti assieme dopo tantissimi anni, l'ultima volta nel 2015, quello Juventus-Napoli, poi risolto da Simone Zaza, al minuto 88, lo ricorderete bene, certamente, e queste le parole del maestro sui suoi due attaccanti.
Ma Dybala e Morata hanno fatto una buona partita, hanno scambiato bene, hanno fatto quello che avevamo provato durante la settimana, quindi rivedendola si sono comportati bene. Peccato che non abbiano trovato il gol, però siamo soddisfatti della loro prestazione.
Te li aspetti in campo tutti e due?
Ma direi di sì, adesso aspettiamo ancora l'esito del tampone di Ronaldo questa sera, che potrebbe cambiare qualcosina, ma dalle parole che ha detto Pirlo, poi magari dopo sentiamo anche Mi pare di capire che dopo 15 giorni di inattività è difficile pensare al campo per 90 minuti Cristiano Ronaldo, a prescindere. Quindi in questo momento direi che la coppia titolare è Morata-Dybala, che tra l'altro è una coppia che nel 4-4-2 mi sembra perfetta, insomma, per interpretare un certo tipo di calcio, e sicuramente anche per tenere in allarme la difesa del Barcellona, che non potrà più di tanto insomma prendersi delle licenze, perché ha dei giocatori. Se poi giocano anche Chiesa e Kulusevski contemporaneamente, in effetti anche la Juve, è vero che il Barcellona ha delle armi importanti, però anche la Juve l'avrebbe da parte sua per fare male al Barcellona, specie sugli esterni. È per questo che mi aspetto più il 4-4-2 in linea che non il rifinitore. In questo caso Ramsey sarebbe sacrificato, a meno che non arretti sulla linea dei centrocampisti, ma non credo, insomma, non è mai stato provato quest'anno. È un altro esperimento che il Barcellona tenderà a escluderlo, perché proprio giocando col 4-2-3-1 gli avversari, è sugli esterni che devi creargli i problemi, la superiorità numerica.
Rispondiamo anche a Christian e a Rodi, salutando Chris, salutando tutti gli amici di Facebook, tutti invece convocati sulla nostra app e sul nostro sito radiobianconera.com. Per quanto riguarda quest'ora e mezza che ci porterà verso le 21, minuto più minuto meno, e quindi rispondiamo attraverso anche le parole di Andrea Pirlo. Per noi, insomma, Ronaldo dal primo minuto, al netto del tampone, risulta difficile,
sì,
in virtù di questi 14 giorni di inattività dal punto di vista agonistico. Ovviamente poi il tampone ci dirà anche se sarà abile e ruolabile oppure no. Queste le parole di Pirlo, vuole dire qualcosa, Gigi?
No, no, se no comunque lo puoi al massimo un'ora, ma non credo, insomma, che si giochi il cambio così. È meglio avere Ronaldo da far entrare eventualmente.
Sì, effettivamente tu dici, ah, magari sì, dal primo minuto e poi fatto uscire, esatto, nel corso della partita.
Però sarebbe una cosa programmata, anche quella, va bene.
Allora, Ronaldo tampone, la pillola che riguarda ovviamente CR7, e le parole di Andrea Pirlo sentiamo.
Prima di tutto aspettiamo l'esito del tampone, poi se sarà negativo vedremo il da farsi, però prima lo abbiamo e poi decideremo. Per adesso è ancora tutto in alto mare, quindi poi quando ci sarà l'esito finale decideremo il da farsi. Non è facile però dopo 15 giorni di inattività giocare tutta la partita, però lo valuteremo, speriamo di poterlo valutare.
E questa è la speranza che accomuna ovviamente tutti i tifosi della Juventus, ma non solo, tutti gli amanti del calcio. Per
anche Koeman ha detto in conferenza che preferirebbe vedere sfida. Ronaldo contro Messi. Ovviamente sono tutti lì che sperano, in realtà anche tutte le televisioni del mondo ci stanno sperando, però diciamo le regole sono regole, quindi se a Ronaldo, anche se sta bene ed è positivo anche solo lievemente, non può giocare.
Note vocali, Davide in regia, sentiamo.
Ragazzi, buonasera, una doppia domanda.
Doppia,
la prima, vai. È sullo staff di Pirlo.
No, questa forse l'abbiamo già sentita.
Questa l'abbiamo già sentita. La doppia domanda su Bertelli e sul lavoro dal punto di vista tattico. Anche. Qualcos'altro da ascoltare?
Ciao ragazzi, sono Enrico da Montalto.
Ciao Enrico.
Io sento un pessimismo. Analizzando le due partite su Crotone, potrei anche essere d'accordo, la prestazione è stata eccellente, ma domenica, a 20 minuti del primo tempo, dove onestamente non riuscivamo a uscire bene, ma il secondo tempo abbiamo giocato solo noi, se preso un tiro in porta solo il gol, mi sembra un pessimismo veramente incredibile. L'ascoltatore prima ha detto che non abbiamo un grande preparatore o meccanalist, a Coverciano fanno i corsi, costano diversi soldi, se vuole
questo invito,
ne abbiamo più di bisogno.
Frecciatina, i nostri amici si beccano
tra loro. No, diciamo che non so dove abbia sentito il pessimismo, non qua comunque, nel senso che ieri abbiamo analizzato in lungo e largo la partita, abbiamo detto che di solito quando ci sono 8 tiri in porta a 2, come è stato nel Juve Verona, finisce 2-3-1, se va bene a quello che ha fatto due tiri di fare un gol. E quindi capitano quelle partite in cui prendi la traversa, in allora, cui fuori gioco di 2 centimetri.
Preoccupano quei 20 minuti iniziali però, eh?
Sì, preoccupano, ma ci sono anche gli avversari che magari sparano tutto per metterti un po', diciamo, di, non dico di timore, ma per dire guardate che non è proprio una passeggiata. E poi però se tu crei 5-6 palle gol e poi ti va male perché prendi due traverse, una volta c'è lo stinco, una volta c'è il portiere che si trova la palla tra le mani, e una volta c'è il fuorigioco di un'unghia, insomma tanti piccoli episodi che messi tutti insieme è difficile, sì, che ricapitino, ecco. Mentre a Crotone era più preoccupante perché anche la prestazione, nonostante anche lì 2-3 palle gol la Juve le abbia avute, è stata di livello sicuramente inferiore. Un po' preoccupa questa mancanza, diciamo, di cattiveria nella chiusura degli spazi, come si è visto per esempio sul gol del Verona, e che è un po' una costante in questa fase. Diciamo, se uno analizza il tre pareggi, tre volte la Juve è andata sotto, addirittura due volte contro la Roma, quindi in realtà quattro volte è andata sotto ed è riuscita poi comunque sempre a recuperare anche in 10 uomini. L'unica partita che ha vinto è quella in cui non ha preso gol, quindi evidentemente c'è quel problema lì più che non il problema dell'attacco in questo momento.
E quindi, insomma, ci sono. Proviamo a costruire anche il centrocampo.
Sì.
Sulla scorta delle parole di Andrea Pirlo, che sarà, sarà evidentemente a 4 se partiamo dalla difesa con lo stesso numero di elementi. E tu ti aspetti quale tandem in mezzo?
In mezzo, Bentancur Rabiot, da quello che ha detto Pirlo, che ha parlato di corsa e fisicità. Questi due mi sembrano i due interpreti che da questo punto di vista, considerando che McKennie l'ha dato buono per la panchina nel corso della conferenza stampa, direi che i due più fisici sono loro, quindi Arthur dal punto di vista tecnico ha sicuramente dei doti importanti, però se tu vuoi metterla sulla corsa e sulla fisicità contro il centrocampo più tecnico che quello del Barcellona, evidentemente quei due sono più adatti, a meno che, ripeto, Ramsey non mi salti fuori tra i due mediani, ma ripeto, in questo momento lo escluderei perché altri esperimenti magari col Barcellona meglio evitarli.
Prima di andare da Marcos Duran di Diario As, collega spagnolo che segue da vicino le vicende del Barcellona, che contatteremo via Skype dando indicazioni anche in tempo reale a Davide Ercolin in regia, andiamo ad ascoltare qualche altra pillola. Intanto continuate a scriverci, lo state facendo in tanti come sempre. Pirlo su Dybala, con la prestazione contro il Verona, prima volta dal primo minuto dopo 91 giorni per l'argentino. Innanzitutto magari torniamo un passettino indietro, come hai giudicato la gara di Dybala contro gli scaligeri?
Ma bene, direi che ha fatto
in crescita.
Ha fatto bene, prima volta che ha giocato 90 minuti, ha preso una traversa, è stato sempre comunque una spina nel fianco perché il Verona ha dovuto preoccuparsi molto di Dybala in questa partita e questo ha aiutato anche Cuadrado ad avere più spazio, Kulusevski ad avere più spazio, quindi sicuramente è una prestazione positiva da tutti i punti di vista. È mancato il gol, ma è mancato per pochi centimetri nel caso della traversa e per pochi centimetri lo stesso su quel tiro che è finito fuori di poco a portiere battuto, quindi ci è andato vicino, sicuramente lo farà quando avrà la palla buona contro il Barcellona. Credo che Dybala i gol abbia dimostrato che li possa fare. Intanto è finito il primo tempo di Shakhtar-Inter 0-0 con due traverse dell'Inter, ho visto, una di Barella e una di Lukaku.
Esattamente, stanno seguendo anche i nostri amici, seguendo noi e parallelamente la sfida della squadra di Antonio Conte. Su Dybala ce l'abbiamo la pillola? Sentiamo Andrea Pirlo.
Sta bene, è un po' stanco, ma è normale. Dopo due giorni, dopo la prima partita, essere un po' stanchi è un po' normale, però adesso avrà tempo, come gli altri giocatori, di recuperare al meglio e di poter giocare domani sera. Sì, è un ruolo un po' particolare il suo, che ha già ricoperto domenica col Verona o come in passato, può muoversi libero in quella zona di campo e poi valuteremo con chi potrà giocare.
La domanda, se non sbaglio, del nostro Luca Cavallero proprio sulla posizione in campo di Paolo Dybala. Poi ha ripescato Luca un
modulo,
un 4-2-3-1
che i nostri tifosi che scrivono vorrebbero sempre in campo, ma in realtà non penso che lo vedremo finché la Juve non compra un centrocampista mastino.
E Pirlo ha glissato
questo, sì, elegantemente
come sa fare d'altronde, a modo suo molto bene, però ha detto sì, la posizione di Dybala ha qualche caratteristica, insomma, questo sto interpretando io, ecco, è un giocatore che dal punto di vista tattico è un po' un ibrido, no? Un po' attaccante, un po' mezza punta,
un po' raccordo tra centrocampo e attacco, però è sempre stato così Dybala, non ha mai avuto un ruolo fisso, anche perché se lui è libero di cercarsi la posizione in cui è più pericoloso è anche più difficile da marcare, quindi sicuramente è giusto fare così. Insomma, Morata di conseguenza si sposta in relazione a Dybala e Dybala è libero di cercarsi in quel momento lo spazio dove ritiene più opportuno di cercarlo. Credo che in attacco, quando hai questi tipi di giocatori, non devi neanche insistere troppo sugli schemi, devi lasciarli liberi di fare. Sono quegli altri 8 che devono fare in modo che questi due vadano a tirare in porta. Nel caso di Ronaldo poi diventano ovviamente 3 e non è poca la differenza.
2-10 a confronto, due argentini, uno da una parte e uno dall'altra. Parliamo di quello in blaugrana, della Pulce, ma non solo, con Marcos Duran di Diario As. Buonasera Marcos, ben ritrovato e grazie di essere con noi.
Ciao Marcos.
Ciao, buonasera ragazzi, come state?
Stiamo bene, in attesa ovviamente, ci proiettiamo verso il fischio d'inizio di domani, e ci siamo anche in attesa di conoscere l'esito del tampone a Cristiano Ronaldo, ecco, dalla parte spagnola, dalla parte
catalana
diciamo così, che è meglio, come viene vissuta questa attesa e spaventa questa Juventus, la Juventus di Andrea Pirlo?
Io non penso che questa Juventus spaventa il Barcellona, perché il Barcellona adesso ha tanti problemi, ha perso il classico pochi giorni fa, sta aspettando la mozione di censura dal presidente Bartomeu, oggi si sono riuniti pochi minuti fa per vedere se c'è la dimissione del presidente Bartomeu, okay. Quindi io penso che la testa dei tifosi di Barcellona, ovviamente c'è il partito, la partita di domani, ma la storia è un po' più diversa questa volta che altre partite con la Juventus, ma si aspetta per Cristiano Ronaldo versus Messi, questo è una cosa che piace a tutto il mondo.
Bartomeu che non viaggia con la squadra, giusto? Per quanto riguarda questa trasferta, possiamo chiederti magari di spiegare o rispiegare o darci una tua interpretazione di quello che stia avvenendo o sia avvenuto nel recentissimo passato dal punto di vista societario per quanto riguarda il Barcellona e Barcellona, perché appunto la squadra è anche la città in un certo senso, no?
È giusto. Questo i soci del Barcellona hanno fatto una mozione di censura, non so come si dice da voi.
Sfiducia. Mozione di sfiducia,
sì.
Potremmo tradurla.
Sì, sfiducia, hanno, sì.
Hanno raccolto i voti sufficienti per fare una votazione se continua questa giunta direttiva,
sì.
Questa presidenza o no, però adesso con la storia del coronavirus il Barcellona, Bartomeu, sta provando a rilanciare questa votazione 15 giorni per fare che i conti del club vanno meglio, per questo devono fare nuovi contratti con i giocatori, i giocatori non vogliono questo, è un po' casino tutto, ma adesso devono decidere se questa presidenza Bartomeu dimite o no, perché se non dimite devono fare questa votazione, se dimite vanno a fare una votazione per il nuovo presidente.
Sì, perché ricordiamolo che in Spagna, in Barcellona in particolare, la situazione è diversa da noi, dove c'è un padrone della società che non è eletto da nessuno, lì c'è un club che tutti i soci che eleggono, giusto, c'è una grande differenza e quindi devono poi rendere conto anche economicamente, ci spiegava Mario Grago l'altra volta, che se i conti si chiudono in rosso la differenza ce la mette il presidente, quindi è per questo che lui rinvia cercando di fare in modo che sia meno rosso possibile il bilancio, se no poi deve metterci lui la cifra differente. Dal punto di vista invece tecnico, direi che Pirlo e Koeman si trovano un po' tutte e due nell'anno zero, no? La Juve ha ricominciato con dei giovani, il Barcellona anche, tutte e due hanno i mostri sacri, uno Ronaldo, l'altro Messi, sono situazioni abbastanza simili, no? Dal punto di vista calcistico, adesso lasciando parte la società.
Sì, dal punto di vista calcistico i due allenatori devono fare una rivoluzione con la squadra, hanno due grandi giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo vuole stare alla Juve, ma Messi non voleva stare al Barcellona, quindi le situazioni sono un po' diverse, ma adesso Messi sta giocando e non ci sono dubbi che lui vuole vincere sempre che gioca. Quindi tanti giovani nelle due squadre, nel Barcellona possiamo parlare di Ansu Fati, Pedri, Trincao, giocatori che sono davvero forti, ma manca ancora lasciarli giocare, perché ricordiamo che Ansu Fati e Pedri hanno 17 anni, quindi sono giovanissimi, però sono giocatori che possono trovare una strada giusta in questo Barcellona.
È certamente meno giovane Miralem Pjanic. Come giudica AS, come giudica la stampa catalana, spagnola, come giudica Marcos Duran il lavoro fin qui del bosniaco al Barcellona?
Il lavoro del bosniaco ancora non lo possiamo non possiamo dire bene, perché non l'abbiamo visto giocare tanto prima, perché lui aveva il coronavirus, quindi non ha potuto allenarsi, e adesso non sta entrando nella squadra, ma per me ritroverà una posizione con De Jong al centrocampo a due. Okay. Sarà titolare, perché il momento di Busquets non è così buono. L'altra sera contro il Real Madrid non ha fatto una buona partita. Si vede che in questo Barcellona, che è un po' più di meno controllo di palla, non ha lo stesso senso avere Busquets che Pjanic. Quindi per me Pjanic sarà titolare e deve trovare il suo spazio e convincere Koeman.
Senti, scherzando un pochino, se c'è un calcio di punizione al limite dell'area, tu Marcos Duran, chi mandi a tirarlo? Pirlo, Koeman, Messi o Dybala? Chi scegli?
Bella scelta.
Da destra o sinistra?
Ah, scegli tu. Facendo a destra, dai. Così possono tirare due mancini anche.
Io metto sempre Messi.
Sempre Messi.
Facile, dai.
Vabbè, anche Koeman tirava delle belle botte.
Sì.
Spostava la porta.
Come sta Messi?
Messi, io l'ho visto...
Anche emotivamente, giorni. Se vuoi dirci, visto questo terremoto.
Vabbè, io per me Messi, per prima volta, sta meglio quando gioca con l'Argentina che con il Barcellona.
Ecco.
Emotivamente. È la prima volta che succede. Con questa nazionale si trova bene, davvero bene, con Scaloni e i nuovi giocatori, quindi si vede bene la nazionale. Quando arriva al Barcellona, un'altra volta si vede che pesa un po' la situazione, che non si vede comodo a Messi, però io ho visto tutte le partite di Messi in sua carriera, e lui quando c'entra in campo e c'è il palo in mezzo, vuole vincere, vuole fare gol, e questa situazione non cambierà mai,
senza dubbio. Marcos Duran, complimenti ancora una volta per il tuo italiano, grazie per il tuo lavoro per noi Diario As, ti sentiamo presto e con piacere, grazie davvero.
Grazie a voi, buon lavoro e in bocca al lupo domani.
Grazie.
Ciao Marcos, anche
a te allora. Si risponde così, no? Marcos Duran, Diario As, simpaticissimo, quotidiano importante in Spagna al seguito anche del Barcellona. Per quanto riguarda i vostri messaggi, continuate a scriverci, grazie davvero. Anche per quanto riguarda il tema formazione, e Luca da Genova invece si occupa della tattica, forse per verticalizzare e velocizzare di più, dando peraltro anche la fisicità che non guasta, perché non azzardare un Kulusevski a centrocampo, che ne dite? È un vero rischio.
È vero, è rischioso, ma chi non risica
non rosica, scrive il nostro amico dalla Liguria. Poi senti questa considerazione su Facebook da parte di un nostro amico, sì, molto severo con Paolo Dybala. Non vi sembra che giochi più per se stesso che per la squadra, Rodi?
Dybala?
No, a me dai. Sembra proprio di no. Esattamente il contrario. È un giocatore che si mette al servizio della squadra mentalmente, fisicamente. È un giocatore, ti ricordi come lo definì Max Allegri? Aerobico, corre tanto, si sbatte tanto e lo fa per andare verso la porta. Non mi pare, io non penso che
non mi sembra
ci sia
che
questa
sia...
situazione, no, dal punto di vista mentale per quanto riguarda.
Ma neanche
Paolo
percepito Dybala dai compagni, così mi sembra. Cioè, mi sembra veramente uno che è integrato perfettamente nella squadra. Pirlo, insomma, gli sta chiedendo delle cose leggermente diverse da quelle che chiedeva Sarri, che a sua volta erano diverse da quelle che chiedeva Allegri, eccetera eccetera. Quindi un attimo di ambientamento, adesso io credo quando sarà al top della condizione, come sempre farà la differenza in campionato e nel girone di Champions, dove
poi non
Juve,
ci dimentichiamo comunque. Scusami, ti ho interrotto.
No, dico anche nel girone di Champions, dove a parte questa partita i punti da fare sono i 6 col Ferencváros. Se la Juve fa quei 6 più i 3 fa 9, è già belle fatte, insomma.
E poi qualche volta Paolo Dybala col Barcellona, ve lo ricordate, no? Gol e prestazioni, quella doppietta incredibile nei quarti di finale di quella Champions League 2016-2017, considerando la gara di andata a Torino, poi un gol di Chiellini anche, che ovviamente non ci sarà, lo abbiamo ricordato. Dicevo, ha fatto comunque una buona partita contro il Verona Dybala, ha preso una traversa, una crescita pazzesca dal punto di vista anche della corsa, del rendimento. Mi è piaciuto moltissimo, considerando che non giocava titolare appunto
da più di 3 mesi. Qualcosa da ascoltare, Davide in regia.
Ciao ragazzi, sono Antonio da Catania.
Ciao, ciao Antonio.
Io questo pessimismo cosmico, sinceramente,
cosmico,
dai nostri tifosi.
Ah, dai tifosi.
Ma sì, se sì, gli altri stanno con correndo come delle lepre e noi siamo in crisi profonda come si sente in giro e ci abbiamo 1, 2, 3 punti di differenza, non vorrei pensare quando saremmo in forma. E poi magari se la smettessero di guardare le unghie, può darsi che magari Morata il suo l'aveva fatto, no? Forza Juve.
Ma questi fuorigiochi segnalati, cioè, guarda, con una lunga attesa, un certosina scelta da parte,
se ci fosse stato questo
VAR,
questa interpretazione del VAR ai tempi di Filippo Inzaghi, Inzaghi avrebbe segnato il 50% dei gol, credo, perché la sua partita era contro guardaline. E Morata è su quella linea lì, a me piace molto, perché lui tiene da solo, allunga la squadra avversaria e quindi crea gli spazi anche per gli altri. Io obiettivamente, cioè... poi sono interpretazioni personali del calcio, però quando stiamo parlando di una parte ininfluente del corpo che è oltre a quella del difensore, cioè non considerando in linea,
se ci va 1 minuto e mezzo, 2 minuti per capire poi, se c'è un dito o c'è un pezzo di spalla davanti all'ultimo difensore,
ma non è influente secondo me, cioè nel momento in cui sei in linea sei in linea.
Ma
poi
ritornare al concetto di luce.
Ma sì, ma luce, ma quello che vuoi. Però il problema è, allora, se l'interpretazione
sarebbe molto più semplice.
Sì, molto più semplice, e quindi per questo non lo faranno, perché sennò di cosa parliamo tutto l'anno. No, ma l'importante è che l'interpretazione sia uguale su tutti i campi per tutta la stagione. Non è che poi quando questo succede da un'altra parte succede casino e poi cambiano la regola, perché è già successo anche quello. Quindi
secondo me si arriverà a una regola più chiara, perché questa appunto è la mia opinione.
Però intanto tu sei stato cornuto e così diventi pure mazziato, perché ti cambiano pure la regola.
Esatto. Però c'è questa volontà da sempre da parte dell'International Board, l'IFAB per capirci, di spettacolarizzare il gioco del pallone per renderlo spettacolare, più spettacolare rispetto al passato, aumentare i gol. E con una regola più chiara dal punto di vista del fuorigioco forse ci sarebbero più gol, più reti.
Ma è più chiaro che dire che in linea non è fuorigioco, basta poi che quelli in linea non li metti in fuorigioco, nel senso, è molto semplice, se è in linea è in linea, se è fuorigioco è fuorigioco. Per essere in fuorigioco devi essere oltre l'ultimo avversario, lo dice il regolamento, non riesci tanto a inventare. Poi se tu quell'oltre lì lo interpreti che un pezzettino del tuo corpo è lì, andiamo nella filosofia, e io mi chiamo fuori, perché per me gioco del calcio con la filosofia
molto più pragmatico, esatto, Luigi Schiffo, anche nonostante perché sia professore.
Sì, ma poi voglio dire,
anche
poi
di lettere.
Questa regola qua che tu fai in questa maniera, poi la gente pensa di vederla nei campi di periferia dove non ci sono neanche guardaline,
chiaro,
per
no?
esempio, e dove l'arbitro già tanto che si gira al momento giusto e intuisce che uno forse era in fuorigioco, voglio dire, quindi stiamo tranquillini, è sempre un gioco. Poi se c'è un'unghia in fuorigioco, per carità, ripeto, se la regola è uguale per tutti tutto l'anno mi sta bene.
Bene,
se tra un po' la cambiano mi sta un po' meno bene.
Pirlo sul Barcellona, ce l'ascoltiamo, ancora un paio di pillole da sentire per quanto riguarda le parole del tecnico bianconero in conferenza, sentiamo.
Barcellona è una squadra forte, composta da grandissimi giocatori, nonostante le assenze di Piqué e Coutinho, e quindi dobbiamo affrontarla con grande voglia, con grande determinazione, perché questo è quello che ci è mancato magari un po' nella prima parte della partita di Verona. Quindi prepariamoci al meglio per questa gara, perché sarà una gara difficile, ma sarà anche bella da poter giocare quando saremo in possesso di palla.
E poi qualche indicazione, per così dire, di Andrea Pirlo sul centrocampo che vedremo domani sera.
Per quanto riguarda il centrocampo, una sfida tra due centrocampi tecnici, magari noi con più forza, con più gamba, e quindi dovremo cercare di metterla anche su questo piano contro di loro.
Come ve la giochereste? Questo è l'interrogativo che ci portiamo dietro verso la seconda parte di Terzo Tempo, però prima c'è il notiziario, rimanete con noi.
Terzo Tempo.
26 minuti in tempo reale, vi diamo qui su Terzo Tempo l'ultima ora che riguarda il Barcellona. Si è dimesso il presidente Bartomeu, questa decisione che è arrivata dopo una lunga giunta direttiva di cui abbiamo parlato anche abbondantemente con il collega di AS Marcos Duran. Dal punto di vista del campo, per quanto riguarda la sfida di domani, ovviamente cambia poco o nulla, cambierà tanto anche nell'emotività dei giocatori, credo, soprattutto
sarà contento
in quella di Leo
Messi. Sarà contento, è un pericolo questo in più, perché avrà dell'entusiasmo in più, credo, perché è grande rivale per tutta l'estate, da quello che abbiamo capito noi. Poi magari in Spagna la pensano in maniera diversa, ma non credo, da quello che ho letto, insomma, era proprio Messi contro Bartomeu. Quindi ha vinto Messi, perché anche pur rimanendo e sembrava una vittoria di Bartomeu, alla fine ha portato tutta la situazione alle dimissioni del presidente. Quindi sicuramente una situazione societaria anomala, perché negli ultimi anni siamo stati abituati a grande stabilità sia del Barcellona che di altri grandi club che hanno questo sistema, diciamo, elettivo. Evidentemente, insomma, la situazione era diventata ingestibile per lui e la sua giunta, e quindi adesso, da quello che ci diceva Marcos, dovrebbero esserci nuove elezioni per la società catalana.
Allora, senti che bella considerazione da parte del nostro amico Nicola da Altamura.
L'ho letto.
C'è differenza, a proposito di fuorigioco, tra tecnologia e tecnologismo.
Bravo.
Non può uno sport essere subordinato alla tecnologia diventando tecnologismo. Davvero bella considerazione. Marcos, torniamo a disturbarti.
Grazie. Si è dimesso.
Si è dimesso Bartomeu, notizia dell'ultima ora, giusto? Andiamo. E così ti invitiamo magari a ribaltare il tuo dispositivo di 90 gradi.
No, va bene così, va bene così. La regia dico va bene così.
Ho messo il cellulare.
Ok, ci hai già accennato qualcosa, Marcos. Cosa avverrà adesso con queste dimissioni da parte del ex ormai presidente del Barcellona?
Adesso si deve riunire la giunta per trovare un nuovo presidente. Vediamo come fanno, com'è la situazione, perché non so se si può votare, si lasciano votare con questa storia del coronavirus, dove si voterà, chiaro. Perché normalmente si fa il Camp Nou, ma non vogliono mettere tanta gente al Camp Nou, quindi magari trovano una giunta di emergenza o fanno qualcosa, però adesso la situazione è diversa perché tutti i portali danno che Bartomeu si è dimesso.
E quindi c'è una specie di commissariamento, potrebbe esserci, cioè una situazione in cui qualcuno fino alle elezioni va avanti.
Un traghettatore,
parola italiana che conosciamo molto bene. Noi di solito sono i governi che funzionano così in Italia, in Spagna sono le società di calcio, è un po' diverso, ma comunque.
Eh sì, perché come dicevate prima, in Spagna quasi tutti sono società anonime deportive, però Barcellona, Real Madrid, Athletic Club e Osasuna sono ancora club, quindi hanno i soci che devono votare per i presidenti ogni quattro anni.
Senti, non è che adesso Messi fa 3 gol per la felicità domani sera?
Li
no?
Dedica tutti a Bartomeu, magari.
C'è il rischio, no?
Messi voleva questo, Messi non voleva...
Ha vinto Messi comunque, no?
Bartomeu, vediamo, tutto questo si è accelerato perché...
Per il momento.
Messi ha detto che voleva partire via, questo non è una sorpresa. La persona più importante del Barcellona moderno degli ultimi 15 anni e Messi, certo. Quindi questo non è una novità che dopo le parole di Messi i soci hanno deciso di riunire per fare una per forzare la dimissione di Bartomeu.
Marcos, grazie davvero anche per questo collegamento aggiuntivo, ci sembrava doveroso, ecco, sempre stando alla tua disponibilità a tornare da te. Grazie ancora,
niente,
Marcos
Durà. Grazie a voi.
Di nuovo, a presto. Grazie.
Diario AS, quindi insomma abbiamo avuto in tempo reale anche questa notizia, questo possibile scenario per quanto riguarda i vertici societari del club Blaugrana. Tanti messaggi che arrivano al nostro numero telefonico 340-54-25-324, anche tante note vocali, è così Davide? Per quanto riguarda probabilmente anche il discorso del fuorigioco, comunque noi vi stiamo chiedendo come ve la giochereste nella seconda parte. Rimane vivo il tema formazione in virtù anche e soprattutto dei tantissimi dubbi che attanagliano Andrea Pirlo, in particolar modo per i dubbi obbligati, insomma le incertezze obbligate su Bonucci e su Ronaldo in particolar modo, e quello che invece verrà scelto proprio dal maestro in virtù di un assetto tattico più o meno certo, con interpreti però che possono cambiare in maniera decisiva il lavoro della squadra in mezzo al campo. Vi chiediamo altresì nel corso di questa puntata, Juventus-Barcellona, Barcellona-Juventus, qual è la sfida che vi viene in mente?
Sì,
così,
la
al
prima.
Volo. Ecco, Luigi Schiff.
22 aprile 2003, Camp Nou, Barcellona-Juventus. Ero lì, quindi me la ricordo bene, col gol di Zalaieta, con la Juve in 10, e quindi sicuramente su cross di Birindelli, gol di Zalaieta che ammutolisce il Camp Nou, che all'epoca insomma era bello pieno.
Quando la Juventus, ecco, anche nel 2017, no, batte il Barcellona, lo fa in casa, all'Allianz Stadium, poi fa un pareggio strepitoso al Camp Nou, ero presente, sia allo Stadium sia a Barcellona, arriva fino in fondo. Anche in quella Champions nel 2003 arrivò in fondo. Poi l'esito.
Sì, vabbè, poi lì.
Quel cammino ce lo ricordiamo tutti benissimo. Andiamo ad ascoltare qualcosa. Davide in regia, sentiamo.
Carissima domanda.
Domanda.
A Pirlo.
Pirlo.
Si sta allegrizzando nelle conferenze. Tra poco comincia a rispondere alle domande facendo Dybala Joha, Joha. Mi pare
quindi si agita i cavalli.
Molto, molto godibile nelle sue conferenze. Mai banale e comunque sempre diretto. A me piace comunque. Piace.
Ma Dybala domani gioca.
Un abbraccio a entrambi.
Sì, domani Dybala gioca. No, sicuramente al di là della conferenza stampa, io credo che Pirlo abbia preso tanto da Allegri, anche da altri allenatori, da Conte sicuramente, però nella gestione mi
sembra... Anche da Ancelotti qualcosa.
Anche da Ancelotti, però credo che Allegri in effetti sia un punto di riferimento che va tenuto presente. E comunque nel discorso della comunicazione di tutti i tecnici dell'ultimo periodo, Allegri è stato sicuramente quello più... bravo a tenere destra l'attenzione.
Un vero e proprio fuoriclasse come Fabio Vergnano. Buonasera Fabio e ben ritrovato.
Buonasera a voi, non esageriamo, le fuoriclasse sono altri. Io sono
del giornalismo, ovviamente orientato in particolar modo alla Juventus. Juventus-Barcellona, Barcellona-Juventus, a te quale gara viene in mente così pronti via?
Ma sentivo che parlavate quella del gol di Zalaieta che era al Camp Nou, quindi anche quella fu una partita... incredibile. E poi mi viene in mente l'ultima, quella della doppietta di Dybala
2017,
il gol, esatto, il gol di Chiellini fu il terzo gol, se non sbaglio. Anche quella fu una serata epica, veramente una grande serata, che purtroppo domani sera, se non fosse altro per la mancanza del pubblico, non sarà la stessa cosa.
A questo, insomma, è sicuro,
la sera sarà un po' triste, però insomma la Juventus in questo momento non deve guardare quello, deve guardare avanti e cercare di migliorare passo dopo passo, insomma.
Se invece ti dico Marco Paccione, tu che mi dici?
No, Paccione, no. È un idolo. L'ho incontrato quando era a Chievo, era lui, no?
Sì, dirigente.
Dopo è al Chievo a fare il team manager. Una volta l'abbiamo incontrato con dei colleghi, una volta Chievo-Juve, l'abbiamo preso in mezzo, ma lui ci stava al gioco, si divertiva, perciò è un ragazzo simpatico. Era. E vabbè, ognuno al suo Paccione, il Milan aveva il suo Calloni, noi abbiamo avuto il nostro Paccione, ma sennò. Adesso abbiamo un Paccione bis che si chiama Bernardeschi,
perché
se permettete, io, come forse sapete, sono anni che mi batto anti Bernardeschi, l'ho visto subito che era un giocatore impresentabile per la Juve, e quello che sta facendo è veramente incredibile. Cioè, sembra che si diverta a sbagliare apposta, perché fa degli errori incredibili. Cioè, o è uno che mentre gioca pensa ai cavoli suoi, e dà sempre quella sensazione di uno fuori di testa, cioè uno che non è in campo con la testa, corre, va a destra, a sinistra, poi gli danno la palla e la dà inevitabilmente agli altri, oppure sbaglia delle cose ridicole. So, Bernardeschi, io penso che con l'errore che ha fatto domenica si sia giocato, spero, il posto.
Ma tu dici l'errore sul gol preso o sul gol sbagliato, o tutte e due?
Gol preso, credo.
Sul gol preso, sull'errore che ha fatto, ma è una cosa incredibile. C'è un giocatore che veramente... ho la sensazione veramente che non sia in partita, che non usi la testa quando gioca, che pensi a altro, che abbia, al di là del ruolo che non si capisce bene qual è, perché hanno provato a metterlo da tutte le parti, ma dovunque lo metti non fa niente, ma è proprio un giocatore svanito, insomma, con la testa fra le nuvole, fa degli errori inconcepibili.
Rimane una gemma quella partita, a questo punto quasi inspiegabile, quella partita con l'Atletico Madrid, direi. Quella è rimasta forse...
In assoluto non puoi dire che sia un giocatore scarso, in assoluto, no, non lo si può dire, c'ha delle doti, delle qualità, e non gli si trova un ruolo, e soprattutto io temo che negli ultimi anni abbia proprio perso la testa, cioè
la fiducia in se stesso, forse
ma la concentrazione in campo, gli manca la concentrazione, non so, dipenda da che cosa, ma quelli sono proprio errori di uno che gioca con superficialità. È incredibile
ma è superficialità oppure è mancanza di fiducia? Io ci vedo più forse questa interpretazione, perché sulla serietà del ragazzo ci sono pochi dubbi, almeno
per carità. Sì, può darsi che abbia anche, si renda anche conto che nella Juve sta giocando male, e più passa il tempo non migliorano le cose, quindi lui perde anche sfiducia, diciamo, certo. Così. Certo, anche quello è un peso significativo, importante.
Senti,
resta il fatto che la Juve non può permettersi di avere un giocatore che commette errori simili, ecco.
Domani sera difesa un po' da inventare, insomma, però ti chiedo più che altro se tu metteresti sempre Kulusevski titolare da adesso in poi, oppure te lo giochi dalla panchina una partita come quella del Barcellona, visto che le alternative ci sarebbero anche.
Kulusevski non è un Douglas Costa che era utile da mettere a metà partita o roba del genere. Kulusevski, secondo me, in questo momento bisogna sfruttare il momento buono. È uno che ha fiducia, crede in se stesso, è entrato nella Juve con una padronanza, cioè senza paura, fa le cose proprio con una scioltezza, con un'incoscienza quasi, se si può dire, no? È uno che rischia delle cose, come il gol che ha fatto, è uno che veramente non gliene frega nulla, cioè non ha paura di sbagliare, tenta delle cose, quindi in questo momento assolutamente lo sfrutterei, cioè lo metterei sicuramente in campo. Maggior ragione domani, ma anche domenica con lo Spezia, cioè se un giocatore giovane, integro, che non ha problemi a giocare tre partite alla settimana, non è un Chiellini, è uno che può giocare tranquillamente, quindi Kulusevski nella Juve di Pirlo che deve crescere, deve migliorare a piccoli passi, secondo me è imprescindibile in questo momento.
Ci scrive il nostro amico Nicola d'Altamura: Bernardeschi ha la sindrome burnout, esaurimento emotivo con insomma derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni,
psicologo, Nicola,
con implicazioni relazionali molto accentuate. Quanto è preciso il nostro amico che ci dice: possiamo considerarlo un tipo di stress lavorativo. Ti porto invece sulla conferenza di oggi: non sembra avere grandi stress, o averne avuti nel corso dell'ultimo periodo, Danilo, un giocatore che per molti è stato sottovalutato lo scorso anno, di cui si è parlato non benissimo in considerazione di uno scambio con Cancelo, che oggi evidentemente ha un'altra valenza considerando il rendimento del brasiliano, non trovi?
Sì, sicuramente era un giocatore su cui avevo anche io dei forti dubbi, sembrava un rattoppo, no? L'anno scorso, un giocatore da utilizzare nei momenti in cui ti mancavano i giocatori, invece quest'anno in un ruolo in difesa gioca centrale, anche cioè nella difesa a tre può giocare bene, e mi pare, l'ho visto domenica bene, uno è in un momento buono, e tenendo conto dell'emergenza in difesa che ha la Juve in questo momento, se lui è nella condizione attuale mi pare che abbia fiducia, no? Un giocatore che si sente considerato, e come, a differenza di Bernardeschi che non si sente considerato per nulla, invece Danilo in questo momento mi pare che si sente considerato, e quindi è un giocatore che sfrutta al meglio il momento, perciò è importante, cioè è una sorpresa, cioè io pensavo che fosse quello dell'anno scorso, invece ho trovato in queste prime partite un giocatore completamente diverso,
che gioca forse anche un ruolo meglio per lui, cioè con meno chilometri da fare forse rende di più, perché fisicamente limite lì.
Ruolo
ti chiedo invece anche un parere sullo scambio che vedremo insomma domani sera, Artur Pjanic. Alla fine la Juve ci ha guadagnato, a parte il discorso economico che diciamo sempre è il motivo principale per cui questo scambio è stato fatto, però ci ha guadagnato, no, secondo te, con questo sistema di gioco, avere Artur invece di Pjanic?
No, perché dunque, allora partiamo dal presupposto che io sono critico con tutti, e Pjanic non mi è piaciuto neanche Pjanic, perché è uno che commetteva errori anche lui, però comunque c'è una differenza abissale fra Artur e Pjanic. Artur l'ho visto mercoledì, è uno che fa passaggi di se li misuri il passaggio più lungo sarà 2,15 metri, cioè non è un giocatore, non puoi dire che ho preso Arthur e gli metto a fare quello che faceva Pjanic. È un giocatore, è un piccolotto lì in mezzo, recupera palla, tiene bene la palla. Domenica a un certo punto ha fatto 5-6 giri a centrocampo con la palla attaccata al piede e si girava a sinistra e si rigirava a destra e ritornato a sinistra e ritornato a destra, non sapeva come darla, no? Però è uno che la palla la sa trattare. Però è assolutamente insignificante. La Juve non ha comprato un centrocampista, aveva bisogno di un grande centrocampista lì in mezzo. Venduto Pjanic, dovevi però comunque comprarne uno bravo, ma proprio bravo. Hai preso Arthur che è un modesto. E poi io parto sempre dal concetto: se le grosse squadre cedono un giocatore, un motivo c'è. Arthur non era utile a Barcellona e effettivamente non è utile alla Juve, se è questo, però credo che sia questo e resti questo. Non ha delle doti tali per cui dice: ah, guarda, adesso si mette a fare lanci di 40 metri, impossibile, non è nelle caratteristiche sue. Quindi è un modesto, secondo me, è un faticatore, può andar bene, può... mi pare che abbia tecnica, ma non ha le doti per mandare in gol nessuno, ecco.
A proposito di tecnica, magari non applicata al meglio, ci scrivono: Piero, concordo con Fabio Vergnano, vi ribadisco che Bernardeschi al momento farebbe fatica a trovare una maglia da titolare nell'Under 23, oltre a sfiducia e attenuanti del caso, il problema principale è che semplicemente non è all'altezza, ci scrive un nostro amico, essere tecnici due allora... Ce ne sono a migliaia solo in Italia. Piero, molto severo, però forse a tratti condivisibile, giusto, questo messaggio.
Ma è vero. Bernardeschi è un sopravvalutato. Mm. È un giocatore buono, ma da Fiorentina, con tutto rispetto per la Fiorentina, è una squadra che lo scudetto non lo vincerà nei prossimi 30 anni. E da centro classifica può andare bene al Cagliari, può andare bene in quelle squadre, per giocare alla Juve. Ci vuole altro, lui non ha quelle doti lì, non ha quelle caratteristiche lì, non è da Juve, è un giocatore francamente sopravvalutato e ancora mi chiedo cosa hanno visto in Bernardeschi, cosa pensavano che potesse dargli Bernardeschi, che anche alla Fiorentina ha fatto delle buone cose, sì. Ma non era un giocatore così eccellente, eccezionale, era un mediocre che hanno preso e non si sa perché, e non sono riusciti a venderlo tra l'altro. Che secondo me magari avrebbe cercato anche di venderlo.
Secondo me ha delle buone caratteristiche, cioè ha delle buone qualità dal punto di vista atletico, anche tecnico. Manca qualcosa, ma per fare quel salto e per indossare quella maglia che pesa, quella da bianconera. E poi, secondo me, una grande attenuante, non per difendere il Carrarino, che non ha bisogno di essere difeso, ma è che è stato messo un po' ovunque, è quasi mai nella sua posizione naturale.
Ma allora mi chiedo qual è la posizione sua, perché se gliel'hanno cambiata tante volte
questa è una bella domanda. Ci abbiamo fatto, Fabio, una puntata intera
più di
e
una
non siamo arrivati a
durante il lockdown. Bernardeschi era l'argomento che ci salvava, diciamo, per ore.
Attaccante esterno, però bisogna quasi cucirgli un modulo addosso.
Ti chiedo invece se l'altro Federico è stato un buon acquisto dalla Fiorentina, cioè se invece Chiesa può fare la differenza anche con la maglia della Juve, secondo te.
Chiesa secondo me sì, anche se gli ho visto commettersi in testardisce delle volte in dribbling inutili, sbaglia, però comunque Chiesa è diversa, non c'è confronto. Chiesa è un giocatore sicuramente importante, lo metti a sinistra, a destra, è uno che ti mette palloni in mezzo, è quello che ha messo Chiesa è un giocatore importante, non si può fare un confronto tra Bernardeschi e Chiesa. Bernardeschi è uno che ha fisico, uno sgobbone che corre, poi io l'immagine mia di Bernardeschi è sempre quella lì, arriva al limite dell'area e poi tira una botta che arriva nella parte superiore della curva. Questo è Bernardeschi, ma non pecca mai la porta.
Un'immagine abbastanza forte. Ti facciamo sentire qualcosa, se rimani con noi. Note vocali, Fabio, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Salva da Forlì.
Ciao.
Però in questo modo qui, sì, per 3 centimetri hanno...
A parli del fuorigioco,
con il gioco di Morata. Storia, sì. Un gol meraviglioso, perché la verticalizzazione... E il passaggio per Morata è stato bellissimo. e anche il pallonetto stesso, era un gol bellissimo e l'hanno cancellato. Vabbè, dai, sarà per la prossima, sempre forza Juve.
Un'azione in contropiede strepitosa da Juventus, un colpo sotto di Morata, bellissimo.
Ecco, in quell'occasione un Bernardeschi avrebbe sparato addosso al portiere.
Come invece, ha fatto prima, tra l'altro.
Tra l'altro sì, è vero, dalla parte opposta del campo, un'azione simile.
No,
molto
ti chiedo
simile.
Però, a proposito di gol incredibili annullati, questi qua di Morata, onestamente, non so se sei d'accordo con me, siamo ai limiti dell'interpretazione.
Sì,
però diciamo che anche senza VAR i gol incredibili sono stati annullati, io penso sempre a quello di Platini. Naturalmente a Tokyo, no? Dove è stato fatto credo un delitto contro l'umanità in quel caso, addirittura, perché era fuori gioco di un altro che non c'entrava niente, però insomma sono sempre successe, quello è un delitto contro l'umanità,
gli venne cancellata una cosa incredibile, è vero.
Poi in quella finale di Intercontinentale,
un furto pazzesco,
qualcos'altro da ascoltare, purtroppo. Davide, ce l'abbiamo? Sentiamo.
Buonasera, Giorgio di Foligno.
Ciao Giorgio.
Amici, volevo dire che domani sera non si può sbagliare i passaggi.
Bravo.
Stare molto attenti perché i passaggi sono molto importanti. Se si sbaglia qualche passaggio, loro sono molto veloci e danno la palla subito a Messi, che poi Messi da solo fa
uno a caso, certo.
Però ecco,
ci va precisione, chiede il nostro amico.
Tecnicamente non sbagliare passaggi.
Che centrocampo ti aspetti anche per avere magari più precisione in mezzo al campo o comunque più interdizione, insomma, che il tandem che vedi bene, considerando questo sistema di gioco comunque pari a centrocampo, quello di Pirlo?
Ma, domani secondo me giocano con Cuadrado fammi pensare un attimo, Cuadrado, Ramsey dietro le punte potrebbe giocare, in mezzo potrebbe giocare Arthur e Bentancur,
non Rabiot.
Esatto. Ma io non lo so, secondo me Pirlo insisterà su Arthur.
Arthur e Bentancur, l'ex subito in campo.
Se non sono convinto, ma insisterà su Arthur.
Per dargli una possibilità.
Rabiot è vero, effettivamente, sì, potrebbe trovare posto anche lui, effettivamente, per vedere cosa passa nella testa a Pirlo in questo momento. L'importante è Dybala che sia di nuovo lui, ecco, che non sia il giocatore che... stare recuperando faticosamente, ha fatto delle buone cose l'altra sera e quindi si vede che insomma Dybala è importante in questa squadra, è fondamentale assolutamente. Io quello che mi allarma di più domani sera è difesa,
certo. Infatti volevo chiederti questo come ultima cosa: secondo te forzano Bonucci alla fine, lo butta dentro per forza?
Vedere in che condizioni è, perché sai Bonucci, la Juve c'ha due centrali che non sono di primissimo pelo. Chiellini ormai anche lì apro una parentesi rapida, cosa va ancora in nazionale Chiellini per giocare partite
inutili
a 30,
tenilo per la fase finale degli europei, cioè, basta,
più che altro per la Nations League,
a 36 anni, ma la Juve, ma vabbè, comunque detto questo, amen. E Bonucci bisogna vedere, perché sai, capisci, se non sta bene non puoi neanche mettere in campo uno che non è in condizioni di forma così buona, però senza Demiral da solo centrale, unico vero difensore, lo temo, perché Demiral mi piace tantissimo, ma è uno che commette dei falli delle volte per irruenza, ne fa falli per irruenza e commessi, non so come va a finire domani sera, spero bene per la Juve.
Fabio,
comunque non lo so, non si sa nulla su Cristiano,
ancora niente, aspettiamo tutti il tampone.
Anche se il tampone lui è stato fermo tanto, anche
quello che diceva anche Pirlo, che è difficile che faccia 90 minuti comunque a prescindere.
Esatto, si sarà allenato un po' per conto suo, non so quanto sarà stato male, debilitato, però metterlo all'inizio mi sembrerebbe strano, cioè, o lo metti subito e poi lo togli dopo un po', oppure
vero.
Cioè, non credo che abbia il 90, è impossibile che li faccia, ammesso che superi brillantemente il tampone.
Prima c'è la Tampons League e poi la Champions League, ormai
benissimo, con questa.
Che la Tampons League, bella, mi piace.
Ti piace Tampons la Tampons League? Giocatela, va bene.
Fabio Verniano, grazie davvero, è sempre un piacere averti qui su Radio Bianconera. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao,
a risentirci.
Ciao.
E buona serata. Ancora tanto, tanto da ascoltare i vostri messaggi. Nel corso della prossima parte, aggiornamenti con Simone Di Noi e poi Francesco Fontana di Gazzetta dello Sport. con cui parleremo anche della difesa che potrà scendere in campo domani, e in fondo l'avvocato Massimo Durante.
E
rimanete con noi.
E fulmini, a dopo.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 20 e 36 minuti. Quello che arriva per quanto riguarda insomma la presenza di Ronaldo o meno, ecco, c'è grande pessimismo da questo punto di vista. È probabile che non ci sia, anche perché si approssima, no? Il momento in cui scatteranno le 24 ore dal fischio d'inizio di questo Juventus Barcellona, ed è probabile che quindi Ronaldo, arriva questo, non scenderà in campo, non giocherà domani contro il Barcellona. Arriva anche un tweet dell'ottimo collega Romeo Agresti, che parla in questo senso, della maniera anche certa, dell'assenza di CR7. Abbiamo comunque un contributo importante, precedente evidentemente a questi, certo, a questi sviluppi, ma ce lo ascoltiamo ugualmente da parte di Simone Di Noi per quanto riguarda l'undici iniziale che scenderà in campo domani contro la squadra di Koeman. Sentiamo.
Alle mie spalle il teatro dell'Allianz Stadium, che domani sera, fra poco più di 24 ore alle 21, ospiterà la sfida di Champions League per la seconda giornata del gruppo G fra Juventus e Barcellona, ma che oggi ha ospitato, è stato protagonista della lunga giornata di vigilia, cominciata alle 11.15 con l'allenamento di rifinitura della Juventus. Si è visto Leonardo Bonucci, per lui allenamento a parte, la sensazione che stringerà i denti, ma sarà decisivo il provino di domattina. Si è visto Matthijs de Ligt, che però ancora attende l'ok dell'ortopedico per rientrare a disposizione. Non si sono visti ovviamente Chiellini, Alessandro e Cristiano Ronaldo, che attende l'esito del tampone. Ancora comunicazioni ufficiali dalla Juventus non ne sono arrivate. Alle mie spalle ha parlato Andrea Pirlo assieme a Danilo, protagonisti della conferenza stampa alle 14. Sfida ovviamente affascinante e condizioni di Leonardo Bonucci, che è il grande dubbio da valutare nella giornata di domani, e Paolo Dybala, che si gioca il posto con Aaron Ramsey alle spalle di Alvaro Morata. Tornerà Chiesa, tornerà Kulusevski, favorita la coppia di centrocampo con Bentancur e Rabiot. Ma poco fa c'è stato tempo anche per il Barcellona, walkaround poco prima delle 18 per Messi e compagni. C'era anche Miralem Pjanic, un lungo colloquio fra i due sul terreno dell'Allianz Stadium. Poi Miralem Pjanic ha parlato ed è lui uno dei grandi protagonisti, contentissimo si è detto ovviamente di rientrare, con ricordi bellissimi dei suoi 4 anni qua a Torino. Ha parlato anche Ronald Koeman, un passaggio su Andrea Pirlo in cui si chiacchiera e si discute del tempo che serve a entrambi per riuscire a lasciare il segno nelle loro nuove avventure. Domani la partita alle 21, come detto, dall'Allianz Stadium è tutto. Un saluto da Simone Di Noi.
Grazie. E quanto sembravi eco, quanto eco ha fatto questa notizia, no? Perché esatto. Ronaldo evidentemente non sono arrivate comunicazioni contrarie, quindi rimane positivo al Covid-19, CR7 non ci sarà domani nella sfida contro il Barcellona all'Allianz Stadium, possiamo darvelo per certo, per quanto attiene proprio alle indicazioni degli ultimi minuti. Quindi non ci sarà Ronaldo contro Messi, non ci sarà il portoghese contro l'argentino, non ci sarà il numero 7 bianconero con la sua Juventus in un attacco che possiamo disegnare, proviamo a disegnare.
Sì, allora
Dybala Ronaldo direi che non ci sono.
Dybala Morata, Dybala,
chiedo scuse, Dybala Morata non ci sono grandi dubbi.
E poi vediamo se gioca con i due esterni che sono Chiesa e Kulusevski, ci sarebbe a divertirsi, insomma, con una difesa a 4 in linea e i due esterni, da una parte Chiesa e dall'altro Kulusevski, con le due punte. L'alternativa invece è che uno tra Chiesa e Kulusevski stia fuori e giochi Ramsey dietro alle due punte, con il sistema difensivo un pochino più basculante, anche se trovo l'idea della difesa basculante senza Bonucci onestamente improponibile, perché Quadrado e Frabotta non possono fare nessuno dei due il terzo centrale quando non hai la palla, e quindi direi che anche lì c'è un altro punto interrogativo sulla... È tutto collegato, cioè se la presenza di Bonucci secondo me condiziona anche la scelta di Ramsey o dei due esterni, e vediamo quale sarà a prevalere in base alle condizioni di Leonardo Bonucci domattina, come ci ricordava Simone prima.
Ovviamente saranno decisive. Davide, guarda un po' la nostra posta, la nostra casella di posta, c'è un contributo di Romeo Agresti in tempo reale dentro insomma la nostra messaggistica per quanto riguarda la notizia di Ronaldo che resta positivo al Covid-19. Il nostra messaggistica tradizionale,
note vocali, quindi che arrivano al 340-54-25-324. Sentiamo cosa ci ha mandato Romeo. Ancora no, andiamo da Francesco Fontana, collega amico di Gazzetta dello Sport. Francesco, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, ciao Marco, buonasera a tutti.
Abbiamo la certezza che non ci sarà Ronaldo in mezzo al campo domani in questo attacco, che anche questo a geometria variabile, un po' come la difesa, tu ti occupi della retroguardia bianconera in virtù della possibile assenza di Leonardo Bonucci questa mattina sulla Rosea. Ecco, anche sulla base delle indicazioni, tra virgolette, mille virgolette, di Andrea Pirlo, che difesa c'è da aspettarsi? Ti aspetti un Bonucci che insomma in grado di stringere i denti o che cosa per domani?
Marco, se vuoi prima, dato che è la notizia freschissima, possiamo riassumere un po' la giornata di Cristiano Ronaldo.
Come no?
Dato che abbiamo avuto modo di avere delle conferme anche molto vicine rispetto alla sua giornata. Cristiano Ronaldo, come hai detto giustamente tu, è risultato ancora positivo, questo benedetto tampone è ancora, diciamo, non gli sorride. Ha effettuato due tamponi differenti questa mattina, uno di primissima mattina e il secondo attorno alle 9, uno diciamo con la Juventus, che da prassi tutti i giorni fa i tamponi ai propri tesserati, poi un secondo da parte della UEFA, lo ha fatto, possiamo dirlo, nella sua abitazione con Giorgino e la sua famiglia da una parte, quindi in tutt'altra stanza rispetto a dove è effettuato il tampone. Nei paraggi di Cristiano Ronaldo, possiamo dirlo, c'era la domestica di casa. L'umore stamattina di Cristiano Ronaldo, possiamo dirlo, era tutto fuorché sereno. Mi è stato descritto come un leone in gabbia, molto nervoso, molto arrabbiato, perché a quanto pare già stamattina capiva ancora che aria tirava, insomma, e che la situazione non stava cambiando, quindi possiamo dirlo, le sensazioni di Cristiano Ronaldo, che ripeto, intorno alle 9 di questa mattina ha effettuato il secondo tampone, sono state confermate, perché salterà la partita di domani, perché a questo punto non c'è più tempo, mancando ormai 24 ore la partita contro il Barcellona.
Ecco, leone in gabbia anche perché lui in realtà sta bene, cioè dal punto di vista fisico non ha problemi.
Esatto, è sintomatico, quindi possiamo dire che la beffa è doppia, insomma, però il regolamento parla chiaro, quindi Ronaldo dovrà farsene una ragione. Detto ciò, le alternative per Pirlo in attacco perlomeno ci sono, insomma.
Ecco, ti aspetti, visto che parliamo di attacco con Ronaldo, una Juve che abbia due esterni come Chiesa e Kulusevski assieme, oppure uno dei due sta fuori e gioca Ramsey?
Onestamente credo Ramsey, poi vedremo un po' domattina di capirne qualcosa di più, ma mi aspetto Ramsey e non Chiesa rispetto a quanto ci aspettavamo nelle ultime ore, quindi poi vediamo domani, insomma, però da quanto abbiamo un po' raccolto in questi minuti, in queste ore, mi sento di dare più Ramsey di Chiesa, però il vero dubbio, se così possiamo chiamarlo, riguarda la difesa, come diceva giustamente Marco prima. Ieri sera la situazione di Bonucci, come mi è scritto anche sul giornale di oggi, sembrava un po' più... le sue quotazioni sembravano un po' più in rialzo, il giocatore stesso sembrava quasi, non dico sicuro, ma comunque fiducioso di poter stringere i denti. Oggi, come abbiamo capito un po' tutti, insomma, le sue quotazioni sono leggermente in rialzo. Diciamo che il disegno di Pirlo era cercare di recuperare in extremis Bonucci per domani, ovviamente senza Chiellini, e fare il cambio domenica, cercare di portare Chiellini contro lo Spezia e far riposare appunto Leonardo. Questo non è ancora sicuro, vedremo domani mattina. Oggi il giocatore, come sapete, era in campo, seppur a parte, però io onestamente sì, diciamo più no che sì, se possiamo riassumere la situazione di Bonucci, però non la chiudo ancora totalmente, aspettiamo domani mattina.
Abbiamo letto, Francesco, questa mattina sulla Gazza l'approfondimento di GB per quanto riguarda anche il lavoro di Andrea Pirlo rispetto a quello di Maurizio Sarri. Ci senti? Fa fatica a sentirci, Francesco Fontana.
Marco, adesso vi sento nuovamente.
Benissimo.
Però, mi sono fermato a GB.
Quindi,
è lì, è caduto tutto.
Avrai certamente letto, e credo che tu sia anche d'accordo, evidentemente, con l'approfondimento che tiene in considerazione il lavoro di Pirlo oggi sulla Gazza e quello di Sarri. Credi davvero che, quasi paradossalmente, ecco, il tecnico bianconero stia chiedendo qualcosa in più addirittura rispetto a Sarri? Quel qualcosa che con il comandante non fu nemmeno metabolizzato in parte, e mi riferisco a queste idee, a geometria variabile, ecco, prendendo in considerazione il lavoro della difesa, è tutto un po'...
Non vi sento più, purtroppo.
Proviamo a perfezionare il collegamento con Francesco Fontana di Gazzetta dello Sport. grazie al lavoro in regia di Davide Ercolin. Ci sentiamo la nota di Romeo?
Andiamo con Romeo. Una buona serata al popolo di Radio Bianconera. Attendavamo la notizia del giorno e purtroppo diciamo che non sono arrivate conferme, e quindi in questo caso le mancate conferme formano una notizia purtroppo per i tifosi juventini e per il diretto interessato negativa, ovvero Cristiano Ronaldo domani sera non parteciperà alla sfida nella sfida contro il Barcellona, contro l'amico barra nemico calcistico rivale Leo Messi, e quindi evidentemente il fuoriclasse portoghese è ancora positivo a questo maledetto Covid-19. Cercheremo di capire poi nei prossimi giorni se finalmente CR7 tornerà negativo al coronavirus, per cercare di poi prendere parte alla partita contro lo Spezia. Per il momento purtroppo Ronaldo dovrà tifare i suoi compagni di squadra dal salotto di casa, che per uno come lui in una partita del genere è davvero estremamente surreale.
Grazie Romeo Agresti, ce l'abbiamo di nuovo Francesco per un'ultima battuta insieme. Francesco, ti sentiamo?
Adesso vi sento, eccomi.
Sì, e ti senti perso. Bene. Benissimo, guarda, giusto per chiederti, ecco, se, evidentemente hai capito che mi riferivo all'approfondimento di GB, ma in generale, no, la domanda ad Andrea Pirlo, quando vedremo la vera Juventus, quest'oggi la rivolgo a te, anche sulla base di questi esperimenti più o meno riusciti per quanto riguarda questo avvio stagionale.
Ma io credo che sono d'accordissimo con Pirlo quando prima della Dinamo Kiev parlava di non ho mai visto nessuno con la bacchetta magica.
E questo è sicuro.
Non ce l'aveva neanche un allenatore come Sarri, che comunque rispetto a Pirlo aveva molta, ma molta più esperienza e qualcosa, per non dire tanto, aveva già dimostrato. Quindi diciamo, me la cavo con una frase fatta: in una grande squadra la pazienza non è mai così tanta, ma mai come in questo caso bisogna darne ad Andrea Pirlo. Secondo me le idee, non solo per la sua tesi che abbiamo visto qualche settimana fa, sono brillanti. Serve tempo, bisogna vedere se la Juventus è disposta a dare ad Andrea il tempo necessario. Io credo di sì, anche perché sarebbe quasi, non dico bruciare, ma comunque danneggiare una potenziale bella carriera in avvio. Quindi diamo il tempo a Pirlo di lavorare. Anche Allegri qualche anno fa partì molto male e alla fine
questo sì, lo ricordiamo.
Quindi, nel senso, non per quanto riguarda i allenatori, non credo che sempre il buongiorno si veda dal mattino, insomma. Quindi vediamo che anche le altre non è che stiano andando a 300 all'ora. Il Milan è forse la squadra più in forma, vediamo l'Inter che doppica, l'Atalanta idem, la Lazio idem. Insomma, io non vedo una squadra che possa, forse il Napoli, ecco, il Napoli mi sento di dire che al momento è quella che ha le maggiori garanzie anche a livello di profondità di rosa, però a parte se vogliamo anche il Milan, io la Juventus la vedo totalmente in corsa con le difficoltà di un campionato anomalo. Quindi Pirlo, lasciamolo lavorare, ha una squadra ottima a disposizione, secondo me forse manca un centrocampista top, come avevamo detto qualche settimana fa proprio con voi, però ha il materiale per poter vincere lo scudetto e far bella figura in Champions, questo mi pare evidente.
Fra, per quello che puoi dirci, cosa leggeremo prima di salutarti davvero e ringraziarti domani sulla Gazzetta, a tinte bianconere?
Ma se non cambia il mondo da qua al 23 Ronaldo non torna negativo nel giornale, prima che il giornale vada in stampa, mi sentirei di dire una sfida tutta mancina, e da una parte e dall'altra, quindi capite voi di chi stiamo parlando, insomma.
Mancina argentina è fatta di due numeri 10.
Mancina e argentina, quindi non si può sbagliare, insomma.
Grazie davvero Francesco Fontana, grazie a voi, sempre ragazzi, un piacere averti in collegamento. Buona. Gazzetta dello Sport, che domani si occuperà evidentemente della sfida, nella sfida che questa volta appunto tiene in considerazione i 2-10, un po' che quello che, di cui abbiamo parlato nel corso degli ultimi minuti. Tra poco andremo dal avvocato Massimo Durante, continuate a scriverci al 340-5425-324. Ce l'abbiamo, avvocato, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a voi, ben trovati.
Una Juventus che farà a meno di Cristiano Ronaldo, lo apprendiamo con certezza proprio in questi minuti, e sarà sfida, come abbiamo detto, nella sfida tra Dybala e Messi per quanto riguarda la gara di domani. Cos'altro si aspetta in mezzo al campo, considerando le scelte di Pirlo?
Beh, una Juventus che non deve assolutamente recriminare per i giocatori mancanti, mi aspetto una buona copertura al centrocampo con probabilmente l'inserimento contemporaneo di Rabiot, Arthur e Bentancur.
Tutti e tre?
Sarebbe una buona cerniera che potrebbe spiazzare l'assetto del Barcellona, che fa del centrocampo e l'asse portante.
Diciamo. Quindi in tutto ciò, poi come finisce quindi la formazione? Con quei tre centrocampisti, poi mettiamo Ramsey e due punte? Oppure no, Kulusevski?
Ramsey no. È partita per Ramsey domani, secondo me.
Kulusevski quindi?
Kulusevski tutta la vita, senz'altro. E poi non è che... Cioè, voglio dire, a un certo momento chi deve preoccuparsi forse di più, rimaneggiata o meno che sia, è il Barcellona, la Juventus, se non viceversa. Come sempre accade quando la Juventus incontra qualsiasi squadra in Italia e in Europa.
Senti, la grande occasione anche per Paolo Dybala, che in questa stagione, insomma, ci è andato vicino con il Verona, ancora deve segnare primo gol, anche perché non ha praticamente mai giocato, a parte la partita col Verona. Col Barcellona ha sicuramente dei bei ricordi proprio allo stadio, ma anche se non ci sarà pubblico questa volta, quindi direi che il palcoscenico è tutto pronto per lui, anche considerando l'assenza di Ronaldo, no?
Beh, io penso che la partita col Barcellona, quella della doppietta di Dybala, sia stata in assoluto la partita più bella della carriera di Dybala. Questo dovreste chiederlo a lui, ma secondo me, rivedendo, analizzando tutte le partite, quindi io credo che per lui sia tornare indietro con il tempo e che moltiplichi le forze e la voglia. Non dico di dimostrare chi è Dybala, perché Dybala non deve dimostrare niente a nessuno, deve soltanto dimostrare una continuità a se stesso. Perché che Dybala sia un fuoriclasse, questo è certo, però da fuoriclasse si deve comportare a livello di continuità di rendimento. E questo anche purtroppo in relazione agli infortuni che ha avuto non sempre ha potuto garantire diciamo questo tipo di continuità.
Lei che idea si è fatto? Invece sono arrivati tantissimi messaggi su Federico Bernardeschi, sulla sua partita da esterno sulla sinistra, del merito al suo rendimento in maglia bianconera. Ecco, per molti il Carrarino ha sprecato una delle poche che gli verranno concesse quest'anno. Lei è d'accordo con questa considerazione, ovviamente ragionando sulla gara contro il Verona?
Diciamo che l'apice della carriera di Bernardeschi alla Juventus è stata la partita con l'Atletico Madrid,
siamo d'accordo, certamente, sì.
No? Dove ha fatto una prestazione sontuosa, dopodiché per giocare titolare nella Juventus, oltre ad avere ovviamente delle doti tecniche spaventose, cosa che potrei anche sbilanciarmi nel dirlo di Bernardeschi, perché sicuramente è dotato tecnicamente in modo superiore alla media, però bisogna avere poi anche quel guizzo caratteriale che probabilmente manca a questo ragazzo. E la ricerca del ruolo ideale di Bernardeschi, qua il problema della Juventus in questo momento è esattamente capire quale sia il ruolo dei singoli, no, orchestrali. Una volta capito questo, beh, signori, allora ci metteremo a sorridere veramente, per gli altri saranno dolori, però bisogna vedere quelli che saranno, no, gli spazi dei singoli. Io credo che questo sia il periodo di assestamento, che poi parliamo della partita di Crotone, parliamo dei due pareggi, Crotone e Verona, no? Sì. Eravamo partiti con la Sampdoria dicendo che la Juventus ha vinto contro nessuno, cioè la Sampdoria, quel nessuno che poi è andato a strapazzare l'Atalanta, rivelazione d'Europa. Quindi quello che sento oggi mi fa veramente sorridere, perché verrà puntualmente sbugiardato fra poche settimane. Quindi insomma lascia il valore che ha, cioè niente.
Ecco, detto che ovviamente la Juve non deve pensare agli arbitraggi, che non deve pensare alla sfortuna delle traverse, eccetera, eccetera, però abbiamo ricevuto diversi messaggi oggi su questa interpretazione del VAR che qualcuno ha definito come tecnologismo, neanche più tecnologia, cioè proprio la volontà di vedere se c'è un centimetro in fuorigioco. Le chiedo non tanto il suo parere su questa gestione, perché, ripeto, penso che in una stagione non è quello che si deve guardare, ma in generale se succederà in qualche altra squadra ci sarà talmente tanto casino che poi cambiano l'interpretazione del VAR.
Il casino c'è solo e soltanto se ci sono episodi a favore della Juventus, se no rientra nella normalità delle cose. Io credo fortemente nelle qualità della mia squadra e quindi il VAR non è in funzione, non è il primo anno di VAR. La Juve ha vinto col VAR, senza VAR, col Covid, senza Covid.
Coi tre punti, senza i tre punti.
Tre punti, due punti, quello che volete, no? Cioè, quindi chi più ne ha, più ne mette. Quindi sentiamo i discorsi, campionato aperto, Milan, Lazio, Napoli, Atalanta, va bene, va bene. Io sono seduto sul fiume e li vedrò passare ad uno, con calma, con serenità. È stata bella una battuta, anzi una vignetta di Gene Gnocchi nel rompipallore, che diceva che Pirlo ha deciso di non vincere il campionato perché Allegri e Sarri, avendolo vinto, sono stati esonerati, no? è una battuta bellissima e trovo che sia l'unico appiglio, no? Che fa sorridere, insomma, chi mastica un po' di calcio. Insomma, tecnicamente, guardando, no, i valori delle squadre, cioè, si parla di Juve, di Inter, anti Juve, tra l'altro stasera credo che sia punteggio pieno il Champions, l'Inter, vero?
Sì, due pareggi su due,
ecco, per lei il punteggio pieno è la perfetta media retrocessione che ha Conte in Europa, quindi che stia a Milano per almeno i prossimi quattro lustri. Uno che sforna una figuraccia dietro l'altra in Europa, no, è ben bella, no? Quindi questo è il calcio italiano in Europa, dove a parte la Juventus c'è solo più l'Atalanta.
Chiarissimo, come sempre, anche insomma pieno di sarcasmo, l'avvocato Massimo Durante, che ringraziamo e salutiamo. A risentirci, a presto avvocato, grazie davvero.
Grazie a voi, a presto, è stato un piacere.
Buona grazie serata. Davvero, avvocato Massimo Durante, siamo giunti al termine di questo appuntamento del terzo tempo di Vigilia. Ricordiamo appunto, non ci sarà CR7 domani contro il Barcellona, tanti dubbi di formazione che riguardano la difesa, ma anche il centrocampo con Bonucci in forza e poi da capire quale sarà lo schieramento messo in campo da Andrea Pirlo. Come sempre un piacere da parte mia essere in vostra compagnia. Luigi Schiffo, ti ritrovo presto.
A presto, ciao a tutti, buona serata Marco.
Davide Arcolini in regia e quindi insomma rimanete con noi anche per seguire la programmazione di Radio Bianconera. Buona serata.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.